Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Un saluto a tutti voi amici in ascolto da Monia Parente e ben ritrovati al nostro appuntamento del martedì.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Apriamo il nostro incontro con lo spazio quindicinale dedicato alla liturgia. Abbiamo al telefono Suor Cristina Cruciani, delle Pie Discepole del Divin Maestro Liturgista. Buongiorno, Suor Cristina.
Buongiorno, Monia. Buongiorno a tutti.
Oggi vuole parlarci di un argomento che è un po' lo sfondo di tutto il discorso che lei sta portando avanti ormai da oltre 3 anni sulla liturgia, ovvero la bellezza nella liturgia.
Sì, fare una liturgia bella. Imparare anche l'arte del celebrare, questo è anche un educarsi, un educare attraverso la liturgia, e così come i nostri vescovi anche ci chiedono in Italia, almeno con il documento Imparare la vita buona secondo il Vangelo. Ecco, e celebrare, lo abbiamo detto altre volte, è frequentare un evento della vita di Gesù che ci porta alla salvezza e anche manifestare la gloria del mistero di Gesù. E certo, vestito di bellezza appunto vuol dire proprio manifestarne la gloria, e con la bellezza l'uomo comunica più e meglio. Oltretutto il bello richiede sempre una qualità, deve essere vero, e così il vero, la verità, è sempre bella. Poi è semplice, semplice come Dio, perché Dio è semplice. Il bello è aderente alla parola che è verità, la parola con la P maiuscola. Gesù infatti ha detto di sé: io sono la via e la verità e la vita. La bellezza, come la verità, dice Paolo VI, mette la gioia nel cuore degli uomini. Il bello, se è tale, non solo è sempre vero, ma mette appunto gioia nel cuore dell'uomo. E in questo l'uomo, l'artista, imita Dio.
E potremmo anche dire, Suor Cristina, che questa esigenza, questo desiderio della bellezza nella liturgia non è una novità. Già nel tempo molti hanno percepito questa necessità.
Vogliamo ricordare a questo proposito un poeta che è morto da pochi anni, insomma, che è rimasto nel cuore degli italiani. Scrivendo al cardinale di Milano Giovanni Colombo, che lo aveva incaricato di rivedere la liturgia ambrosiana, lamentava che purtroppo il brutto è entrato nelle chiese.
E questo poeta, che appunto, come lei diceva, è rimasto nel cuore di tante persone, è Davide Maria Turoldo.
Purtroppo il brutto è entrato anche in chiesa e sta dilagando. Brutte le stesse costruzioni, brutte le liturgie, brutte le omelie, brutti i canti, le musiche. E il brutto è immorale, è un'offesa. Non si possono amare le cose brutte. Si possono appena e con fatica compatire, tantomeno si possono godere. Dobbiamo chiedere perdono di aver avvilito la parola di Dio, di aver reso squallida la nostra preghiera, di non aver saputo cantare, come altra volta il salmista e i profeti, come Francesco, nella povertà e nella verità. Dio è bellezza, e solo quando renderemo onore al primato della bellezza potremo riprendere a sperare. Il mondo è brutto, sempre più brutto, ma la Chiesa deve essere bella, bella come una sposa pronta per lo sposo. Allora sarà una proposta cercata ancora, allora sarà creduta ancora, ma deve essere bella perfino nella cultura, nella politica, nelle virtù. Una virtù non è tale se non è bella, e perciò sarà anche vera. Potrei continuare all'infinito.
Grazie a Alessandro De Carolis, che ha letto questa lettera di Davide Maria Turoldo indirizzata al cardinale di Milano Giovanni Colombo. Sor Cristina, andando avanti su questa esigenza della bellezza nella liturgia, dell'importanza di celebrare bene, anche il nostro Papa Benedetto XVI, come lei ha accennato, è tornato più volte su questo argomento.
Sì, ultimamente molte volte. Voglio citare in particolare l'esortazione apostolica Sacramentum Caritatis, dove egli scrive: la bellezza della liturgia è parte di questo mistero. Essa è espressione altissima della gloria di Dio e costituisce, in un certo senso, un affacciarsi del cielo sulla terra. Il memoriale del sacrificio redentore porta in se stesso i tratti di quella bellezza di Gesù di cui Pietro, Giacomo e Giovanni ci hanno dato testimonianza quando videro il Maestro in cammino verso Gerusalemme e volle trasfigurarsi davanti a loro. La bellezza, pertanto, non è un fattore decorativo dell'azione liturgica, né è piuttosto elemento costitutivo, in quanto è attributo di Dio stesso e della sua rivelazione. Tutto ciò deve renderci consapevoli di quale attenzione si debba avere perché l'azione liturgica risplenda secondo la sua natura propria.
So Cristina, a questo punto abbiamo dato alcune indicazioni, però siamo ancora un po' vaghi. Vediamo un po' concretamente che cosa significa celebrare con bellezza. Lei ha detto la bellezza è semplicità e il Papa appunto è tornato sul fatto che la bellezza non è un fattore decorativo dell'azione liturgica. Quindi cosa significa celebrare con bellezza?
A celebrare con bellezza si impara, bisogna avere la pazienza di impararlo. Non significa con ricercatezza, con sontuosità, con eccesso di solennità. Significa in maniera semplice, forse anche povera, ma elegante, bella della bellezza trasfigurata, della semplicità che fa trasparire la gloria dei misteri divini. Può celebrare così un presbitero, un diacono o anche il semplice fedele solo se normalmente conduce una vita bella, una vita pulita, ordinata, disciplinata, chi è libero interiormente, chi ha in sé l'unzione dello Spirito.
In qualche modo, quindi, Suor Cristina, la liturgia è qualcosa che è strettamente legato anche alla vita quotidiana delle persone?
Sì, è bella infatti la liturgia di una persona che è anche bella, cioè sempre dice la verità, non ricorre mai al sotterfugio, alla menzogna, non è gretta. Sa fidarsi di Dio, è piena di gioia perché non ha nulla da perdere, non è pigra, è vigilante su se stessa, prega chiedendo al Signore che lo Spirito l'avvolga. E di bellezza debbono essere vestiti anche gli spazi della liturgia, poiché la liturgia si svolge nel tempo e nello spazio. Quindi lo spazio liturgico per noi cristiani, che non è un luogo ritagliato, separato dal resto dello spazio, però è un luogo dove la comunità si riunisce, è uno spazio di culto dove la persona di Gesù, Messia e Signore, è al centro. Noi lo vogliamo uno spazio degno, bello, che non vuol dire appunto sontuoso, ma non può essere sciatto o senza senso. Deve essere uno spazio che è ben articolato e anche ordinato, luminoso, memoria del giardino della morte e della risurrezione del Signore, o meglio ancora del Cantico dei Cantici o della Gerusalemme del Cielo che esso stesso anticipa. Un'aula liturgica, prepararla significa predisporre uno spazio mistico dove Dio incontra il suo popolo. E anche il porre delle luci e dei fiori, anche se pochi, anche questi devono avere un senso, non sono lì tanto per decorare ma per creare un'esperienza, forse diremmo un paradiso, così come insomma ci rimanda sempre lo spazio liturgico.
L'altra coordinata alla quale lei faceva riferimento è il tempo nella liturgia.
Il tempo appunto è quello che dedichiamo al culto, e generalmente sono le ore migliori, cioè il mattino, la sera, il mezzogiorno, quando insomma non siamo molto stanchi, ma diciamo quelle ore che noi diremo col nostro proverbio hanno l'oro in bocca, cioè quando siamo non più stanchi ma riposati, disposti al colloquio con Dio. D'altra parte però all'incontro bisogna anche prepararsi, non si può passare direttamente dal lavoro alla preghiera o dal letto all'altare, insomma occorre che in qualche modo si vada per tempo, ci si prepari, e tutto questo piano piano insomma ci aiuta a plasmare un cuore, una mente capaci di Dio, aperti e anche in qualche modo che si lasciano salvare.
E quindi stabilite queste due coordinate importanti, lo spazio e il tempo. Guardiamo un po' meglio a cosa succede all'interno di questo spazio e di questo tempo. Ci sono ancora tanti dettagli che riguardano la liturgia, le vesti, la musica, il canto.
Sì, della bellezza della persona in qualche modo abbiamo detto, comunque sempre da ricordare il principio che viene raccomandata una nobile semplicità piuttosto che una mera sontuosità, una grande sontuosità. La semplicità di solito è vera e bella, e la dignità e l'ordine, la pulizia di ogni arredo nell'aula liturgica riguarda anche la persona di chi celebra, le scarpe, il vestito, insomma, o anche in qualche modo essere vestiti in maniera elegante, semplice ma elegante, così come si deve rappresentare Gesù, quindi quel pastore bello delle pecore che in qualche modo si rende presente nelle persone. Poi in particolare una cosa che lamenta anche il nostro Papa, appunto il canto e la musica. Scegliere il canto giusto non è semplicemente cantare in qualunque maniera, ma anche la qualità della musica e delle parole del canto. E concluderei qui perché sarebbe lunga la descrizione di quante piccole cose si richiederebbero perché nella liturgia i fedeli si possano trovare a proprio agio, possano uscire più buoni, perché la bellezza rende migliori.
Magari possiamo insieme a lei anche nei prossimi incontri uno per uno vedere anche questi altri particolari, alcuni li abbiamo già visti in passato. So Cristina, io la ringrazio, ricordo che l'appuntamento con lei è tra 15 giorni e le auguro buona giornata.
Grazie,
a presto.
Grazie anche a voi.
Rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice. Feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. One minute I held the key. Next the walls were closed on me. And I discovered that my castle stands upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells ringing. Roman cavalry choirs are singing. Missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain. Once you've gone, it was never, never an honest word. That was when I ruled the world. It was the wicked and wild wind. Blew down the doors to let me in. Shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate. Just a puppet.
E torniamo in studio, siete sempre all'ascolto della Radio Vaticana, Monia Parente al microfono. Ora vi propongo l'intervista del padre Vito Magno a Francesco Renga, una delle voci più apprezzate della musica pop italiana. Un giorno bellissimo, questo il titolo del nuovo album, nel quale Francesco Renga canta le gioie della famiglia e racconta la vita con il linguaggio della semplicità.
Francesco Renga, un giorno bellissimo, di che giorno si tratta?
È un giorno qualsiasi, perché credo che sia importante nel momento che stiamo vivendo, nella fretta, è importante ricercare la bellezza che abbiamo intorno, spesso a portata di mano e che sovente ci lasciamo sfuggire o dimentichiamo o non vediamo o cerchiamo di non vedere.
A leggere i testi delle canzoni si direbbe che è un album di famiglia.
È tutto fatto a casa. Per me il lavoro principale è quello di tenere unita la mia famiglia, di averne cura, di poter in qualche modo garantire alle persone che amo un futuro migliore, un futuro di prosperità, di felicità, di serenità.
È bello sentire parlare di felicità quando le cronache sono piene di fatti incresciosi e criminosi che riguardano le famiglie.
Sì, mi piace pensare che questo sia un disco di speranza. Ho voluto raccontare delle storie che tracciassero un percorso verso questo obiettivo, che deve essere la felicità. E la felicità passa ovviamente anche attraverso i valori, anche attraverso il sacrificio, anche attraverso l'impegno. E ci deve essere sempre un obiettivo superiore anche al benessere immediato e alla facile soluzione delle crisi che ovviamente percorrono ogni situazione familiare, compresa la mia.
E già, non sarà facile per un cantante e un'attrice vivere insieme.
I cantanti, le attrici sono persone come tutti, la mia è una famiglia normalissima, non cambiano molto le cose, andare a timbrare un cartellino in posta piuttosto che fare dei dischi come faccio io cambia poco, se alla fine la cura delle piccole cose è tutto per tenere unita la famiglia.
Francesco Renga, alla fine di tenerla unita c'entra anche Dio?
C'entra e c'è una canzone molto bella alla quale sono molto legato in questo disco che si chiama La Strada, che racconta proprio di questo percorso spirituale, un percorso fatto anche di sofferenza e di dolore, e c'è una piccola citazione dal Vangelo che ho messo in bocca a un cantante molto spirituale che è Franco Battiato, che dice quella frase: Padre mio, se puoi allontana da me questo calice.
Una preghiera da cantare quando l'amore è arrivato agli sgoccioli?
Esattamente, non solo l'amore elevato a fronte, quando ti sembra che non ci sia più scampo, quando non vedi più il barlume della speranza, quando perdi il significato delle cose.
Ma il percorso spirituale a cui accennavi passa anche dall'educazione dei vostri figli?
Ovviamente sì, quella è stata la prima fase, è uno dei momenti migliori della mia giornata quando riesco a mettere a letto i miei figli e recito con loro le preghiere della sera, perché è un momento di comunione importante, anche un collante per tenere unita una famiglia.
Di cose che vorrei.
Grazie a Padre Vito Magno che ha intervistato Francesco Renga. Prima di lasciare la parola a Don Fabio Rosini, voglio ricordare in particolare agli amici che ci seguono da Roma e dai dintorni della capitale che venerdì prossimo, 18 febbraio, ci sarà il quarto incontro con Padre Maurizio Botta della Congregazione dell'Oratorio di San Filippo Neri. Il quarto passo, il tema è pregiudizi sull'orgoglio, merito mio o merito di Dio? Lo schema, lo ricorderete, è sempre lo stesso, mezz'ora di catechesi, mezz'ora di domande. Appuntamento dunque alle 20:30 sulla piazza della Chiesa Nuova, una piazza centralissima a due passi da Piazza Navona, e poi l'incontro inizierà alle 21. Ed ora la parola al nostro biblista Don Fabio Rosini per il commento al Vangelo di domenica prossima, settima del tempo ordinario. Ascolteremo un brano dal quinto capitolo del Vangelo secondo Matteo, un brano che può sembrare davvero paradossale, un brano molto scomodo. Don Fabio.
Ecco, questo è ciò che noi siamo chiamati a guardare senza ridimensionarlo. Cioè, qui si parla di amore al nemico, di attitudine di completa disponibilità all'altro. Queste cose qui o noi gli tagliamo le gambe, le ridimensioniamo, diciamo che questa è un'esagerazione, e allora però meglio buttar via tutto il Vangelo. Meglio togliere proprio tutte le cose, altrimenti della fede cristiana facciamo uno scaldavivande per la nostra vita, niente di più, una cosa così che ci riscalda un po', ci tiene un po' consolati, ma niente di veramente importante. E questo scandalo è inevitabile, perché questo scandalo è volto di Cristo, perché è Lui, colui che ha amato il nemico, e colui che vissuto la vita straordinaria. Possiamo partire proprio da questa espressione alla fine. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Perché la domanda che viene è: dobbiamo fare qualcosa di straordinario? Sì, sì, la vita non è vita senza straordinario. Noi siamo chiamati allo straordinario. Non possiamo accettare di vivere una vita regolare, semplice, banale. Ma come si può annunciare il Vangelo ai giovani se non annunziandogli qualcosa di straordinario? Ma come si può risvegliare l'amore nel cuore delle persone se non parlandogli della nobiltà, della grandezza, dello straordinario, della vita che non è il frutto già atteso, prevedibile, ma è la sorpresa, vivere in maniera sorprendente? Ma come si può accettare di vivere in maniera meno che sorprendente? Ma come si può accettare di, a Roma si dice, mettere insieme il pranzo con la cena, e così, e vivere, e tirare a campare, e viversi addosso? No, la vita non può essere questa, e la vita è una chiamata allo straordinario. E Gesù Cristo si appella a quella nostra sete di grandezza e al nostro orrore della mediocrità, santo orrore che dobbiamo avere nel cuore, pur nella pazienza e nella tenera accoglienza della povertà che ci portiamo addosso. Ma non possiamo smettere di puntare alla vetta. Non si può salire in una montagna andando in pianura. Salire su una montagna vuol dire salire, vuol dire affrontare asperità e affrontare cose serie, diverse da quelle che noi abbiamo così, a piedino basso, a gamba non alzata. E allora, di cosa sta parlando Gesù Cristo? Di qualche cosa che deve essere portato fuori dal suo ambito ovvio, della non ovvietà della vita, della grandezza della nostra vita. Infatti dice: avete inteso che fu detto occhio per occhio e dente per dente, ma io vi dico di non opporvi al malvagio. Stiamo ben attenti a non concepire questo testo, occhio per occhio e dente per dente, come un testo primitivo che indica una realtà tipo la vendetta. No, occhio per occhio e dente per dente non è assolutamente questo. Non abbiamo qui il tempo di smontare compiutamente e con l'efficacia che sarebbe richiesta questa lettura da quattro soldi molto superficiale di questo testo, come di questa espressione, come di un'espressione arcaica, espressiva di una immaturità dell'umanità. No, no, occhio per occhio e dente per dente è il cuique suum tribuere, a ciascuno spetta il suo. L'immagine della giustizia richiede che a ogni danno corrisponda un risarcimento equivalente. E se mi viene rubato 100, io ho diritto di chiedere che 100 mi sia restituito, occhio per occhio, dente per dente. È il limite della vendetta. La vendetta non ha diritto di essere fatta, perché a noi quando ci rubano 100 noi vorremmo vendicarci per 300. Questo è l'impulso dell'ira. E invece la scrittura aveva messo il limite della giustizia, occhio per occhio, dente per dente. Ma io vi dico, dice Gesù, di non opporvi al malvagio, ovvero sia non reagire ad uno schiaffo, porgere l'altra guancia, che è l'atteggiamento di chi non corrisponde alla violenza dell'altro. L'altro mi colpisce, la violenza resta tua, non mi attaccare sta malattia della violenza, non me la prendo. Infatti, dice più avanti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Amare quelli che ci amano e odiare quelli che ci odiano, vivere cioè in maniera scimmiesca, imitativa, non persone che hanno i loro atti, i loro sentimenti. Noi rispondiamo ai sentimenti degli altri. Questa è una chiamata alla vita autonoma, alla vita grande, quella vita per cui una persona, se ha amore nel cuore, ha amore nel cuore, e se l'altro ha odio, l'altro ha odio, ma io ho amore nel cuore, ma io chi sono? Ma che gli altri decidono quello che devo fare, quello che devo pensare? Ma se una persona mi disprezza o parla male di me, ma questo non significa proprio niente per me, mi addolora, certo che ne soffro, ma io chi sono? Ma ho un'identità o sono una scimmia o sono un attrezzo imitativo? Il Signore ci chiama la vita straordinaria. L'ordinario è rispondere a causa effetto, la domanda rispondo, l'altro mi fa una cosa, io gli faccio l'equivalente, occhio per occhio, dente per dente, e così continuiamo in questo domino della vita dove tutto è prevedibile, tutto si sa già quello che è. Ma il Signore Gesù Cristo ci ha chiamato una vita straordinaria, ripeto, a una vita originale, non una copia, non una fotocopia della vita altrui, ma una vita che ha una sua sorgente, la nostra relazione con Lui, a basarci non su come gli altri ci trattano, ma su come ci tratta Dio, perché Lui è quello che ci ha amati nemici, Lui è quello che ha offerto l'altra guancia, si è lasciato strappare tunica, mantella e tutto quello che potevamo prendergli, Lui è quello che ha fatto ben più di un miglio con la croce sulle spalle per arrivare al Calvario, perché ci amava, lo abbiamo costretto a fare una strada che non era la sua. Ecco, Lui l'ha fatta con noi, per noi. Ecco, questo testo può andare anche molto efficacemente nella contemplazione di Cristo stesso. E bisogna vedere come noi rispondiamo alla vita, se noi stiamo rispondendo agli altri o se stiamo rispondendo a Cristo. Se stiamo rispondendo alle mediocrità altrui, saremo mediocri come loro. Se rispondiamo alla grandezza di Cristo, saremo grandi come Lui. Possa il Signore donarci, attraverso questo testo, di concepire la nostra chiamata alla libertà, all'amore, che non è semplicemente un impegno, un dover limitarci, perché questa parola qui uno la prende e cerca di compierla così a forza di buona volontà, ma uno naufraga ben presto, al quarto schiaffo reagisce. Perché? Perché sta guardando l'altro e sta cercando di fare il buono. Questa non è una parola che si fa, si compie, si mette in atto perché si è buoni. Questa si mette in atto perché si risponde alla bontà di un altro. Si guarda il buono, non si è buoni. Si guarda chi ci ha trattato proprio così, perché Cristo si autodescrive in questo testo. Contempliamo Cristo e stiamo in relazione a Lui. E da questo deriverà mitezza e la capacità di fare atti straordinari d'amore.
Grazie a Don Fabio Rosini, a tutti voi buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana in diretta e da Monia Parente naturalmente appuntamento a martedì prossimo.